Orizzonti in blu.
Radio Orizzonti in blu.
La radio con tante radio dentro. Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Buongiorno cari ascoltatori, sono Elia Ciocca, in regia c'è Franco e oggi ospitiamo la nostra amica Luisa che è tornata per raccontarci. Ciao Luisa,
ciao.
Che cosa?
La Sicilia.
La Sicilia, perciò una terra benedetta che più si può dire di tutto, si può parlare per giorni, cioè è un posto dove tante storie confluiscono, paesaggi lo sentirete, insomma una gran bella terra, come tante del resto nel nostro paese. Allora Luisa, parti pure. Dimmi tutto quello che vuoi della Sicilia che hai conosciuto.
Allora, intanto ciao a tutti e ben ritrovati. La Sicilia, io sono stata almeno 5 volte accompagnando i gruppi e poi altre volte per conto mio, perché come dicevo sono assolutamente innamorata della Sicilia. In questo frangente ho pensato di dividere l'isola in 3 fasce, diciamo. La fascia occidentale, quella centrale e poi quella orientale. Partendo praticamente dal nord dell'isola, scendendo al sud per questi 3 tronconi. Allora, possiamo partire da Erice, che è un piccolo borgo medievale, sopra Trapani, è a 750 metri di altitudine ed è all'estremo nord occidentale. Erice si può raggiungere anche in funivia, perché appunto e la visita di solito inizia partendo dalla piazzetta, che è una piazzetta abbastanza ampia, dove c'è un bel duomo con un campanile molto alto ed è molto suggestiva. Tra l'altro qui si fanno delle foto fantastiche per chi ama la fotografia. Il paesino è abbastanza faticoso da visitare perché è tutto in salita,
certo.
E in più le strade sono acciottolate.
Sì.
Quindi salendo si raggiunge la fortezza che è chiamata Quartiere Spagnolo e da dove si gode un panorama magnifico sulla baia di Trapani.
Sì.
A Erice poi comunque ci sono anche altri castelli e siti molto interessanti, oltre al centro scientifico,
sì,
Ettore Majorana, quello voluto da Zichichi,
sì,
e guidato anche,
sì,
dove si tengono importanti convegni internazionali.
Sì, sì, sì.
Erice è famoso, e lo saprete, ma anche per i suoi dolci. Qui c'è la pasticceria della signora Maria Grammatico, che è stata anche in televisione ai tempi, che ha imparato i segreti delle ricette dolciarie dalle suore di clausura del collegio dove lei era stata da bambina. Sono famose le sue genovesi, che sono pasta frolla con ripieno di crema pasticcera.
Che sono una bontà.
Divine. I trapanesi normalmente per Natale, per Pasqua, vanno a questo convento e ordinano le colombe o i dolci vari. Però adesso è rimasta solo una suora che conserva questa ricetta segreta.
Sì.
Io ho avuto la fortuna di essere omaggiata di una colomba pasquale e vi assicuro, non c'è niente di più
a che vedere.
Buono. Vicino c'è Segesta, Segesta con il suo famoso tempio dorico e poi il teatro che è situato più in alto, però ci si arriva anche con la navetta e che si affaccia sul golfo di Castellammare, oltre naturalmente ad altri reperti archeologici.
Sì.
E questi sono e ciò che rimane dell'antica città di Segesta, che è stata abitata da una delle popolazioni più misteriose vissute in Sicilia. Questa popolazione veniva definita gli Etruschi di Sicilia. Quindi è proprio
non l'ho mai sentita questa.
Sì.
Interessante.
Sempre in zona c'è la riserva dello Zingaro,
sì,
che è una splendida riserva naturale e si può percorrere a piedi oppure anche via mare guardando.
Sì.
E si parte a piedi, si parte da Scopello e si arriva fino a San Vito Lo Capo, sono circa 7 chilometri di autentiche meraviglie, sì, sì, perché se ti affacci sul mare ci sono delle calette che sembrano finte, e poi è un terreno pieno di fiori, sì, animali, una sì, cosa. Noi abbiamo fatto un pezzetto di questo sentiero, però poi siamo dovuti tornare indietro perché c'erano delle persone che non erano potuto venire con noi, sì, e siamo dovuti tornare per non farli aspettare. È da fare però, chi va in quella zona lì,
sì, anche chi l'ha fatta via mare mi ha detto che comunque è uno spettacolo, esatto. È uno spettacolo.
Scendendo un po' andiamo a Mozia, che è un'antica città fenicia ed è una delle isolette dello stagnone di Marsala. Anche qui si può raggiungere in barca, però anche a piedi, perché durante la bassa marea, però, perché durante la bassa marea c'è una strada punica normalmente sommersa, sì, dove era utilizzata dai carri che erano trainati dai cavalli, e appunto quando c'è la bassa marea si può fare a piedi, ed è una sensazione stranissima perché sembra di camminare sulle acque,
certo.
Tra l'altro bisogna stare attenti comunque perché in certi punti l'acqua arriva comunque al petto,
sì.
Sull'isola sono visibili i resti degli edifici perché era un importante porto. Poi c'è la necropoli, il Tophet, che è praticamente un santuario dove si deponevano i resti dei sacrifici animali e umani dentro dei vasi. Poi c'è la casa dei mosaici, insomma. Inoltre c'è anche il museo Whitaker, che espone la statua greca del giovinetto di Mozia, oppure anche l'Efebo, che io avevo visto anche a Venezia durante una delle mostre. Ed è ambientata in una stanza che è tenuta piuttosto buia e illumina solo questa statua.
Ma che meraviglia.
È bellissimo.
Sì, lo credo.
Sì.
Con quelle cose che tolgono il fiato.
Sì.
E che non ti aspetti di trovare, tra l'altro, così belle in un posto così piccolo.
Esatto.
Perché siamo un po' abituati a vedere i museioni grossi, dove si perdono. Invece nei piccoli centri queste cose le apprezzi.
Questo qui era un signore inglese. Sì, che è amante, e ha cominciato all'inizio del Novecento, ha cominciato a fare questi scavi. E...
Sì, io ho visto delle foto, non sono mai stata a Mozia, però delle foto incantevoli dello stagnone, delle cose, proprio sono luoghi magici.
La riserva dello stagnone è praticamente una laguna che va da Marsala fino a Trapani. È un luogo magico, specialmente al tramonto, perché ci sono un sacco di mulini a vento, poi ci sono tutte le saline, quindi vedi queste distese bianche di sale. Tra l'altro si possono visitare sia a piedi che in bicicletta, ci sono delle visite guidate. E lo Stagnone comprende praticamente 4 isolette, tra cui appunto Mozia. Le prime vasche risalgono ai Fenici.
Immagino.
E sono state poi ampliate durante la dominazione spagnola. Le acque sono basse, però ci sono un sacco di specie diverse di pesci. E in più gli uccelli migratori la usano per riposarsi durante il loro viaggio verso i luoghi più caldi. C'è un mulino grande dove si va generalmente a vedere, e c'è il museo del sale, che è molto interessante.
Sì, vedi, ecco, quante cose dentro le cose, ecco. Cioè da scoprire proprio.
Scendendo sempre si arriva a Selinunte.
Ecco.
Selinunte è il parco archeologico che è il più ampio e imponente di Europa. Qui ci sono 7 templi, alcuni in buono stato, e sono in stile dorico, che è lo stile architettonico greco più antico, oltre a santuari, sepolture antiche, necropoli, e c'è anche l'acropoli, che vuol dire la città alta, no?
Certo.
Il tempio meglio conservato è quello dedicato a Afrodite, e qui si tengono anche ancora spettacoli teatrali e concerti.
Sì, che poi, diciamolo, questo la sera. Ma di giorno vedere queste colonne che si alzano col cielo blu della Sicilia, con anche la vegetazione magari non più verde, già giallastra, quando è secco,
lì è tutto sasso.
Però vedere queste cose in quel contesto lì, voglio dire, le rende ancora più belle.
Sì, in più guarda, tu dici di giorno, perfetto, perché
certo,
la poi
però
la di notte vengono illuminati
in
questo tempio
magica.
Viene illuminato, per cui si crea veramente un'atmosfera
sì,
magica.
Sì, è vero.
Ecco, si può entrare anche con una navetta perché l'estensione è decisamente enorme e
quindi non tutti possono.
Ecco, esatto. Allora, partiamo adesso invece nella parte centrale.
Ecco, aspetta, facciamo una piccola sosta magari con un po' di musica, così vediamo che cosa ci riserva.
Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio comunque vada, fai le valigie e chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Cerchiamo, non è sul palmo di una mano, e che le stelle puoi guardarle. Solo da lontano ti aspetto, dove la mia città scompare e l'orizzonte è verticale, ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che se ci pensi siamo solo di passaggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Conta solamente andare, comunque vada, per quanta strada ancora c'è da fare.
Bene, abbiamo così in parte concluso, diciamo, questo primo troncone di Sicilia, la parte più orientale che...
Occidentale.
Occidentale, sì, scusa. Occidentale, che ci hai descritto piena di meraviglie. Quindi passiamo ora a quella centrale, che è la più sostanziosa, no? Direi.
È bella corposa, sì.
Corposa.
Allora, partiamo da Palermo, che è a nord.
Ecco.
Allora, Palermo... piena di meraviglie,
sì.
Tra le quali c'è la cattedrale con le tombe di Federico II,
sì.
Palazzo dei Normanni, dove
sì.
C'è la cappella palatina con il Cristo Pantocratore,
sì.
Che è uno dei mosaici più antichi dell'intera cappella proprio.
Sì, e poi uno dei più belli dell'epoca.
Bellissimo.
Veramente.
Poi Piazza Pretoria, o anche detta della Vergogna, perché ha al centro una fontana in cui ci sono tante statue nude. Però non si chiama così perché ci sono questi corpi nudi, ma perché è stata pagata un'elevata somma di denaro dal Senato palermitano per poterla comprare. E però in un momento in cui c'era miseria, epidemia, tanto per cambiare, carestie, no? Sì. E allora i politici, quando uscivano dal Senato, i palermitani gli gridavano vergogna, vergogna, e così il nome è rimasto.
È rimasto. Beh, tanto non è cambiato nulla.
No, esatto.
Le cose sono sempre quelle.
Nel mio viaggio del 99 siamo andati a vedere anche la Zisa.
Ah, sì,
che è una cosa spettacolare. Era stata appena aperta, sì. Quindi era proprio
ancora tutta deserta, no, davanti, ecco, da sapere di aiuole.
Esatto,
sì.
Questo è un antico palazzo che era adibita a sede estiva dei re normanni, fatta costruire proprio da Guglielmo I.
Ma
si trova fuori, sì, Palermo, e appunto è rimasta chiusa per tantissimo tempo e poi finalmente l'hanno
fatta costruire, però dalla manovalanza, diciamo,
sì, araba. Infatti a me ha ricordato un c'entra niente, però mi ha ricordato proprio Castel del Monte per la sua, sì, perché è completamente spoglia anche,
sì,
dentro,
sì,
tutta
è
di
vero,
pietra.
È vero, anche Castel del Monte.
Dico la
così.
Verità, questo palazzo mi ha emozionato, non so perché, però.
A proposito di emozioni, devo dire che io amo moltissimo Federico II di Svevia, è proprio una cosa viscerale. Per cui quando ho fatto il giro, per esempio, della Basilicata, l'ho fatto,
sì,
tutto sui castelli,
certo,
federiciani, proprio perché,
certo,
è una figura che amo. Infatti mi sono emozionata tantissimo davanti alla sua tomba. È una figura che
ho
mitizzato probabilmente, però è molto molto importante anche per la cultura italiana, per la cultura siciliana. E poi ha lasciato delle vestigia che sono
veramente
uniche. E quindi vedere anche la Zisa, vedere questa, apprezzare la competenza araba, e anziché sovrapporre quella normanna, è stata una grande cosa di intelligenza, una grande azione intelligente, perché come sempre quando si assimila quello che già c'è, il prodotto è ancora meglio,
certo,
è ancora migliore. E devo dire che proprio Palermo sarà, appunto per la figura di Federico, Palermo per me è un punto nodale di questo mio grande amore.
Vabbè, poi a Palermo c'è anche un bellissimo orto botanico, che praticamente dove ci sono piante di tutto il mondo ed è uno dei più importanti d'Europa. Poi naturalmente se vai a Palermo non puoi non andare ai mercati, Vuceria,
certo,
Ballarò.
Certo.
Io la prima volta che sono andata a Palermo mi avevano parlato del cimitero dei Cappuccini.
Ah sì, l'ho visto.
Praticamente nei sotterranei del convento dei Padri, sì, ci sono le catacombe dove, sì, sono conservate 8.000 mummie e partendo, sì, dal 1600.
Sì, sì.
Dopo non ci sono più voluta ritornare,
sì,
però,
anch'io,
perché è abbastanza macabro.
Macabro.
Però volevo vederle. Tra l'altro sono divisi gli uomini dalle donne e dai bambini,
sì,
e alcuni corpi sono ancora integri proprio. Ci sono preti, commercianti, ufficiali in alta uniforme,
sì,
ragazze ancora con l'abito da sposa.
Sì, sì.
La mummia più famosa è una bambina che è morta prima di compiere i 2 anni, è morta di polmonite. È soprannominata la bella addormentata di Palermo, perché,
sì,
è davvero un'opera talmente perfetta,
sì, sembra viva.
E tra l'altro la tecnica di mummificazione è studiata ancora adesso, perché veramente il risultato è perfetto.
Sì, sì, lo credo. Pensa che io l'ho visitato con una guida che aveva lì il padre del suocero,
ecco,
diciamo,
sì,
quindi proprio di famiglia, era una famiglia nobile, e difatti ci ha portato a conoscere questo.
Però da metà 800 è vietata questa,
ecco,
pratica.
Però, però è macabra, come,
sì,
dici tu,
una
però
volta
indica una forma mentis, un modo di stare anche vicini,
sì,
ai propri
morti. Quella
morti.
Che volevano,
sì,
loro,
sì,
però
veramente
è una cosa che...
Sì. E d'altra parte le tombe, anche io ricordo in Egitto di aver visto questi cimiteri dove vanno a viverci quasi.
È vero.
Ci fanno i banchetti.
È vero.
E quindi è un modo forse
diverso.
Ecco, diverso.
Diverso.
Sempre meglio del nostro La Settimana dei Morti, che si conclude lì.
È vero.
Questo perlomeno è duraturo, ecco.
Poi la famosa Santa Rosalia, chiamata Santuzza, che è la patrona di Palermo. E sul Monte Pellegrino c'è il santuario con inglobata la grotta,
sì,
dove pare che lei abbia praticato un po' di eremitaggio, però non è proprio...
Sì, non si sanno mai bene queste cose.
È la patrona di Palermo perché sembra che sia intervenuta per porre fine alla peste del 1600 a Palermo. Allora mi diceva un ragazzo che si può salire anche a piedi, alcune persone lo fanno. Sono 12 chilometri per arrivare, perché il santuario è posto a 500 metri di altitudine.
Quindi un dislivello notevole.
Ecco, e ci impiegano più o meno 6 ore per arrivare.
Ci credo.
Però il 4 di settembre, che è la festa, partono alla sera, fanno picnic lungo la strada, stanno in giro tutta la notte per arrivare su al mattino.
All'alba.
E quindi è una festa in tutti,
certo,
i sensi. Tra l'altro qualcuno lo fa anche in ginocchio, perché per ringraziare appunto delle grazie ricevute.
Madonna,
vicino a Palermo c'è Monreale, il Duomo di Monreale è spettacolare, e anche qui ci sono le raffigurazioni bizantine, tutte realizzate in mosaico. È uno dei monumenti veramente più ammirati e importanti d'Italia, sì, e nel mondo. C'è nell'abside centrale, c'è la figura sempre del Cristo Pantocratore, che mi metteva un po' a disagio, perché ti segue con lo sguardo ovunque tu sia all'interno del santuario. È una cosa pazzesca. Ci sono le pareti che sono tutte rivestite di mosaici, e tra l'altro, siccome sono dorate queste tette,
ecco,
gli dà una luce, proprio quasi, certo, una luce divina alla figura del Cristo.
Sì, veramente.
Poi c'è il chiostro, che anche questo risale al tempo di Guglielmo II ed è tra i più bei chiostri del mondo, veramente.
Sì. E poi c'è un affaccio sulla Conca d'Oro,
esatto,
non è poco,
una cosa bellissima,
un bel vedere su questa conca di Palermo, che è la piana tutta. Io poi l'ho proprio vista tantissimi anni fa,
e anch'io qui sono andata la prima volta nell'89,
e avevo 15 anni, 14 anni, con tutte le arance ancora, quindi guarda, è stata una cosa, mi è rimasta impressa.
Sempre vicino a Palermo siamo andati a conoscere gli albanesi, alla piana degli albanesi.
Ah, ecco, interessante.
Questi sono praticamente, questo comune è stato fondato da un gruppo di fuggiaschi, di esuli albanesi nel 1400, che erano scappati dall'Albania perché c'era stata l'invasione dei turchi.
Dei turchi, certo.
Un comune allora aveva circa 6.000 abitanti.
Sì.
E tutte le indicazioni e le targhe sono bilingue, perché loro ci tengono molto a tenere le loro tradizioni, i loro usi, costumi.
Un sacco di anni, centinaia di anni e centinaia.
Praticano la religione cattolica, ma con rito greco.
Eh sì.
E noi abbiamo visto un matrimonio fantastico, perché tutti in costumi, proprio bellissimo è stato.
Ah,
lo credo.
Bello, perché tengono alle loro tradizioni,
esatto,
giustamente.
E poi praticamente l'itinerario arabo-normanno comprende Palermo, Monreale e Cefalù. E anche il Duomo di Cefalù è un gioiellino di architettura arabo-normanna proprio, ed è patrimonio UNESCO. A parte che in Sicilia, dovunque vai, hanno messo loro impronta, perché
tutto
patrimonio,
esatto. È vero.
E appunto Cefalù fa parte dell'itinerario Palermo-Monreale, perché all'interno si assomigliano un po', nel senso che c'è il Cristo Pantocratore, i mosaici bizantini,
certo,
e c'è,
certo,
questo
tutto
collegamento.
D'oro, certo, e beh, naturale. Stesse epoche, comunque interessante. Cefalù deve essere anche una bellissima isola, io non la conosco proprio, infatti approfondirò.
Non è un'isola, è sulla costa, è un paesino.
Però è quasi un'isola, ecco, a sé stante, è vero.
Poi, sempre così, c'è Bagheria, siamo andati a Bagheria. Bagheria, che è detta la città delle ville, perché era il luogo di villeggiatura dell'aristocrazia palermitana. Anche qui ci sono molti edifici barocchi, tutti i palazzi dei nobili, così. Bagheria è famosa perché c'è la Villa Palagonia, cioè o la Villa dei Mostri. Sì. Infatti è stranissima perché in questa villa ci sono tantissime statue strane, demoniache, di nani, persone deforme, così, e adornano il giardino. Proprio le mura del giardino in alto e anche il giardino stesso. E, tra l'altro, Salvador Dalí, durante uno dei suoi viaggi, l'ha visitata, si è innamorato e l'aveva acquistata per le sue vacanze, poi l'ha venduta perché adesso è di proprietà di un privato. E, la leggenda dice che all'interno della villa, nel giardino, si aggiri ancora il fantasma di Francesco Ferdinando II, che era il nipote del principe che l'ha fatta costruire. Sì. No? E questo viene detto il negromante, deve essere stato un tipo un po' molto strano, perché è quello che ha voluto queste statue. Perché sono statue spaventose, perché praticamente lui voleva che portassero disgrazie agli uomini, alle donne, tipo aborti,
sì,
così.
Sì, sì.
Vabbè, insomma.
Vabbè, un tipo poi, un po' particolare.
A Bagheria è nato Guttuso, infatti siamo andati a vedere anche la sua tomba, e Tornatore che ha
fatto.
È stato regista del film Bagheria. E che ha ricostruito praticamente la città come era 50 anni fa, però in Tunisia, perché ha trovato un habitat perfetto per poter fare il set del film.
Vedi. In effetti l'Africa, cioè il Nord Africa e la Sicilia sono molto molto
affratellate,
ecco, hanno tante cose simili, quindi è giusto che si trovi là tanto nel nostro territorio.
Si scende, si arriva a Piazza Armerina, che anche Piazza qui Armerina. Non si può non andare, no. Perché qui c'è la Villa del Casale, che ha i mosaici, che sono mosaici romani, che sono...
Sì.
Vastissimi e bellissimi.
Bellissimi.
Tra l'altro questa villa qui è stata scoperta abbastanza recentemente, direi, perché nel 1950.
Sì, sì.
Quindi poi anche questa è stata chiusa per tanto, adesso finalmente l'hanno riaperta, però è una meraviglia.
Comunque è una cosa immensa.
Immensa.
Abbiamo un territorio che dove scavi trovi.
Infinito, infatti.
Sì, e quindi tante volte non scavano apposta, infatti, perché non sanno cosa farne poi di quello che trovano. E quindi Piazza Armerina con i suoi mosaici. Io purtroppo ho avuto una guida, sai che ti capitano quelle guide rimbambite,
una disgrazia,
proprio, sì, che ti raccontano solo gli aneddoti cretini anziché farti apprezzare la bellezza di quello che vedi. E a me è capitata così, però comunque mi sono isolata un attimo e me la sono gustata così, perché
proprio...
veramente ci sono dei mosaici fantastici.
Poi
vai,
c'è
pure un attimo.
Caltagirone, anche Caltagirone è famosa per la scalinata. Questa ha 142 scalini e sono decorati tutti con delle piastrelle di ceramica che hanno i motivi tipici siciliani. È bellissima.
Bellissima.
È la scala che viene illuminata due volte all'anno per la festa di San Giacomo. Ed è veramente un'opera d'arte a cielo aperto.
Lo credo.
La pena di
andare a Caltagirone solo per quello.
Sì.
Per San Giacomo, dici?
Per San Giacomo.
Ma pensa.
E poi scendendo ancora si arriva alla Valle dei Templi di Agrigento.
Vabbè, allora adesso ci interrompiamo un attimo, perché la Valle dei Templi merita giustamente una lunga dissertazione. Tra poco c'è il giornale radio, per cui lasciamo la linea alle notizie e noi ci sentiamo subito dopo. E adesso ricominciamo da una delle meraviglie del mondo, la Valle dei Templi ad Agrigento. Luisa, ti lascio tutta la parola.
E qui purtroppo ho dovuto sintetizzare, perché sennò ci saremmo stati tanto
ore.
Tempo. È il parco archeologico, intanto, che è più esteso e meglio conservato della civiltà greca classica.
Quindi.
Ovviamente patrimonio UNESCO. E per poterlo visitare servono almeno 2 o 3 ore.
Sì, sì.
Qui ci sono 12 templi e il meglio conservato è il Tempio della Concordia, che è il capolavoro dello stile dorico, che è sempre anche raffigurato nelle immagini quando si vuole pubblicizzare la Valle dei Templi.
Certo. E,
anche qui in questa valle, oltre ai templi, ci sono santuari, necropoli, l'agorà.
Certo.
Il parco è situato lontano dal mare, su un altopiano, E anche qui di notte il Tempio della Concordia viene illuminato, quindi ragazzi,
sì, è
sembra
qualcosa
di vivere in un altro momento.
No, infatti è qualcosa che difficilmente si riesce a spiegare.
Infatti, perché poi io onestamente la Grecia non ci sono mai ancora stata, però tutti parlano delle rovine greche, ma chi c'è stato diceva che abbiamo noi qui in Italia
di più
belle tra virgolette, meglio conservate, sì, quindi guarda, non abbiamo niente da invidiare.
Sì, hai detto prima tu, Selinunte, Agrigento e Pestum ti danno della Grecia un'idea che in Grecia non riesci a... Sì, Atene, l'Acropoli, però è molto circoscritta dalla città e quindi invece lì che sono aperti danno una sensazione che è inspiegabile.
Splendido, sì, davvero.
È vero.
Noi, giusto per fare qualcosa di diverso, in uno dei nostri viaggi abbiamo voluto fare il tour del Parco delle Madonie.
Perché, ah, bello!
Ecco, allora la prima volta l'ho fatto nel 96 e qui vi devo parlare di questi ragazzi che ci hanno accompagnato, erano uno Ignazio e uno Vincenzo, che erano bravi e simpaticissimi. Tra l'altro Ignazio era un giornalista e denunciava la mafia, per cui viveva sempre sotto pressione, sì, controllato a vista, proprio in maniera pericolosa, però è uno che parlava. E anche qui, tra l'altro, e salendo poi... abbiamo trovato la neve, anche se era giugno, però... e sembrava davvero di essere sulle Dolomiti. E la gente era, ma no, ma è la Sicilia, questa qui è la Sicilia, sì, è sì.
Anche questa
è
Sicilia. La Sicilia piena d'acqua, di neve, di freddo,
esatto,
sì, che non te l'aspetti.
Il territorio è coperto dalla macchia mediterranea e poi ci sono degli ulivi che sono secolari e poi ci sono i frassineti da manga. Però più sali, poi ci sono anche i pini, abeti,
certo.
Ti dico, montagna nordica in tutti i sensi.
Che
bello. I Monti delle Madonie arrivano più o meno a 2000 metri circa, quindi non sono proprio bassi bassi. E ci sono all'interno del territorio, ci sono dei bellissimi borghi. Uno è Castel Buono, che è un paesino un po' ai piedi delle Madonie. Anche qui c'è un bel castello, c'è un museo storico naturalistico, però anche qui abbiamo avuto due guide fantastiche. Questa è una fortuna, dicevi.
Sì.
C'era erano un ragazzo e una ragazza, e il ragazzo era un interprete parlamentare e tra l'altro aveva fatto da guida anche alla regina Elisabetta, insomma
sì,
era
sì,
uno che contava. Però è stato un giro interessantissimo.
Bello, interessante.
Poi,
davvero.
Ovviamente abbiamo fatto sosta da Fiasconaro, che è lì a Castelbuono, quello che produce i famosi panettoni.
Sì.
E abbiamo visitato anche il laboratorio, cioè è stato molto interessante. Un altro paesino è Pollina. Anche questo è più o meno 70 metri, questo non è tanto alto, ed è un paesino medievale,
oh, che bello,
e ha delle viuzze lastricate in pietra, le case sono costruite sulle rocce, sembra veramente un teatro all'aperto.
Allora.
E si affaccia su tutta la costa tirrenica, praticamente da Cefalù a Capo d'Orlando, oh, da una parte, mentre dall'altra ha un teatro che è stato ricavato dalla roccia di pietra rosa e ha per lo sfondo i Monti delle Madonie.
Madonna,
magnifico.
Cosa... Sì, sì.
Qui c'è anche il Museo della Manga, tra l'altro c'era il signore proprio
esperto.
Preso, esperto,
appassionato,
credeva,
proprio,
sì. Sì. E la manga, non so se vi interessa, praticamente sì, la manga si ottiene intaccando il tronco del frassino meridionale con un attrezzo che è tipo una piccola falce ricurva,
sì,
no, diciamo. Allora si lascia colare all'esterno la linfa e la si guida con un filo di nylon. La linfa, che esce lentamente, si solidifica lungo questo filo e forma i cannoli di manga.
Ma pensa.
Poi la manga viene usata per tutta, la manga del cielo, perché viene usata come dolcificante,
certo,
per diabetici,
certo,
nell'industria dolciaria, nei farmaci omeopatici, poi pare che curi la tosse, le bronchiti, le bronchiti croniche, depura il fegato e la sativa, insomma fa di tutto un po'.
Sì.
Allora, innamorati delle Madonie, abbiamo detto, vabbè, in un prossimo viaggio, difatti questo l'ho fatto nel 2015, facciamo in Ebrodi, perché meritano.
Certo.
E anche qui siamo andati in fuoristrada, abbiamo fatto un giorno intero con i ragazzi di una cooperativa. Erano ragazzi splendidi, pieni di iniziative. Poi non mi dicano che tutti i siciliani,
ci sono
delle persone comuni, meravigliose, veramente. Allora, in questo territorio si possono incontrare i cinghiali, i maialini neri, che sono tipici dei Nebrodi e vivono praticamente allo stato brado. E noi siamo arrivati ai 1.007, i Nebrodi arrivano massimo 1.008, però poi anche qui eravamo in aprile, però non siamo potuti arrivare dove volevamo perché c'era la neve e quindi siamo dovuti tornare indietro. Poi nel pomeriggio invece abbiamo fatto un mini trekking e siamo arrivati alle cascate del Catafurco. Si arriva attraverso una gola molto profonda ed è un bellissimo territorio anche lì, è stato veramente interessante.
Lo credo.
Ci sono dei piccoli borghi sulla costa nord, quella che va da Palermo a Messina, e anche questi qualcuno rientra un po' tra i Nebrodi e i Peloritani, comunque sono tutti lì in zona, insomma. Uno è Montalbano e Licona, che nel 2015, quando proprio siamo andati noi, è stato definito il più bel borgo d'Italia. Infatti è medievale e c'è anche qui un castello di Federico II, tanto per cambiare. Famosa è la provola di Montalbano, se vi interessa. E qui c'è stato un episodio carino perché sono venuti a chiamarci delle persone che stavano per aprire un agriturismo, però era ancora chiuso. Certo, se volete, non siamo ancora pronti, però. E allora siamo andati lì a mangiare e noi abbiamo dato l'avvio a questa iniziativa. È stato molto bello. Poi un altro paesino che si chiama Piraino, ed è nominata la cittadina delle due torri. Anche questa è a 400 metri di altitudine e c'è dalla Torre Saracena, c'è una vista che è mozzafiato perché da su tutta la costa saracena, che si chiama così perché ci sono tante torri, castelli periodo, no? E anche sulle isole Eolie. Qui nei sotterranei della Chiesa Madre ci sono le mummie di 26 sacerdoti che sono vissuti tra il 500 e il 600. C'è un interessante museo etnoantropologico che mette in mostra chiaramente tutti i lavori contadini.
Sì, però chi l'avrebbe detto, voglio dire?
Ma lì è pieno di paesini splendidi.
Che hanno tutte queste...
Infatti io questi qui li ho segnati sul mio carnet, diciamo, perché li vedevo. E poi ho trovato la persona giusta, siciliana innamorata di questi luoghi, e quindi abbiamo organizzato un touring anche in questi posti.
Ci credo.
Poi anche qui, per esempio, a Piraino c'è una piccola scalinata che è fatta con le ceramiche di Santo Stefano di Camastra, che è famoso per le ceramiche. Un altro luogo è San Marco d'Alunzio, e qui c'è un tempio greco che è dedicato a Ercole e che, se lo vedi da una certa prospettiva, sembra quasi sospeso nel cielo, è una cosa particolare. Poi ci sono ancora ruderi del castello normanno, perché era un avamposto militare molto importante, e c'è un museo con affreschi bizantini. Però San Marco è praticamente a 550 metri di altitudine ed è un paesino che è stato fondato in epoca pre-greca, quindi...
Figurati. Scendiamo. Beh, certo, perché poi hanno le visuali con questi panorami, quindi i nemici venivano avvistati da lontano, sono posizioni strategiche.
Scendiamo e arriviamo a Ragusa. Ragusa è meravigliosa. Allora, nel 1693 tutta la Val di Noto è stata colpita da un terribile terremoto, Ragusa compresa, e per cui in seguito alcuni aristocratici hanno preferito edificare di nuovo, ma più lontano, in una zona più sicura, e in questo modo hanno fatto nascere la nuova città di Ragusa. Altri invece hanno preferito ricostruire sulle stesse mura, sulle macerie, diciamo, ed è diventato il cuore storico perché sono ancora sulla vecchia collina, è la famosa Ragusa Ibla, che è veramente una cosa che ti lascia senza fiato, perché il centro storico di Ragusa Ibla è tra i più interessanti dell'intera Sicilia sud centrale, insomma più o meno centro orientale. c'è la famosa cattedrale di San Giovanni Battista, che ha il campanile che è alto 50 metri. Ragusa è una città barocca, proprio dalle mille meraviglie. Chiaramente patrimonio UNESCO, ne ha tantissimi nel suo territorio. E poi ci sono anche dei giardini, ci sono dei giardini bellissimi, i Blei, che hanno le palme, i pini, e te li ritrovi così in mezzo a questo centro che sembrano un po' messi lì apposta. Cosa.
Sì.
Modica, patrimonio UNESCO.
Tanto
e Modica si è sviluppata attorno a, c'è un antico castello attorno al quale si è sviluppata la città, seguendo più o meno la montagna. Difatti di notte ci sono, con tutte le luci accese, sì, così sembra di vedere un presepe. È una
credo.
Cosa che ti lascia un po' così. E ci sono un sacco di scalinate che devi fare su e giù naturalmente per il centro storico, però è affascinante. Vicino alla chiesa principale si trova la più antica chiesa di Modica, che è stata scoperta recentemente nell'87 ed era in una autorimessa.
Ma pensa.
Sì. E questa chiesa risale all'anno 1000, è un'unica stanza praticamente, però ci sono degli affreschi in stile bizantino e è bellissimo da vedere. Poi a Modica c'è anche la casa museo di Quasimodo, perché lui sì, è nato lì, e il Duomo di San Giorgio e un sacco di chiese che sono appunto tutte arroccate sulla collina. Modica cioccolato,
sì,
c'è il museo del cioccolato che ha una scultura in, sempre in cioccolata, che è alta 9 metri e rappresenta l'Italia. E perché è famosa la cioccolata di Modica? Perché loro usano un metodo particolare di lavorazione, detta a freddo, e deriva da un'antica ricetta che gli spagnoli hanno portato via agli Aztechi, in Messico, no? E hanno portato a Modica durante la colonizzazione. E in effetti è un cioccolato granuloso, fondente, viene aromatizzato con spezie esotiche, però ovviamente adesso fanno un sacco di altri gusti,
certo,
e di altre varietà, però insomma...
È
buono. Vai in Sicilia e non vuoi andare nei luoghi di Montalbano? Non si può. Per cui siamo andati a Punta Secca, che nella fiction è Marinella,
sì,
ed è la casa di Montalbano, sì, che prima era un magazzino per l'essiccazione del pesce, poi è stata acquistata. Poi vicino, sulla spiaggia, c'è anche il famoso ristorante Enzo e Mare. Però la casa di Montalbano, se la vedi in televisione, sembra grande, così.
Sì.
Invece lì ti lascia un po', ti delude un po' perché è abbastanza piccolina, insomma.
Sì, sì, immagino.
Poi c'è Scicli,
ecco,
dove il municipio è un bellissimo paesino.
Ecco, sì.
E il municipio è stato trasformato nel commissariato di Vigata,
sì,
no? Ecco, allora si può entrare, si paga, ma si può entrare e così tu ti immergi nella finzione televisiva. È un paesino veramente bello, Scicli. E poi siamo andati anche al castello di Donna Fugata.
Ah, bello.
Che più che un castello è una grande dimora nobiliare. E sembra di tornare all'epoca dei viceré siciliani.
Sì.
All'interno c'è una bellissima esposizione nella Galleria del Costume con più o meno 4.000 pezzi di abiti
Mamma
ed accessori,
mia,
sì, che vanno dal 700 al 900. È veramente interessante. Poi nel giardino ci sono un sacco di giochi, un sacco di scherzi, c'è un bel labirinto di pietra. Il castello ha numerose sale, è veramente bello perché è tipo della musica, degli specchi,
sì,
degli
sì,
stemmi. E poi c'è questa grande terrazza alla quale si accede da una scalinata molto
sì,
importante, e qui il boss mafioso riceveva il commissario. Quindi
sì,
è stato un
sì,
momento,
è molto interessante perché il castello è bellissimo,
è bellissimo,
è scenografico,
sì, sì,
è
esatto,
molto, e questa terrazza, questa scalinata, no, sono molto,
esatto,
sono cose.
Passiamo a Noto. Noto
sì,
anche questa, che è la capitale del barocco.
Noto.
Ed è un patrimonio UNESCO, sì, ovviamente. Sono gli edifici di Noto, i palazzi, che sono tutti costruiti con pietra calcarea, che in origine è bianca, però con il passare del tempo tende a diventare gialla e rosa.
Sì.
Tra l'altro, appunto, al tramonto la città diventa tutta rosa,
sì,
è meraviglioso. il simbolo della città è la cattedrale, che poverina ha subito parecchi crolli.
Infatti io non
l'ultimo
l'ho
adesso nel 1996, adesso nel nostro ultimo viaggio l'abbiamo vista finalmente ricostruita.
L'ho vista tutta.
Purtroppo, io l'ho vista rotta, diciamo. E
no,
anche...
io non l'ho proprio vista, non si poteva entrare, però senza volerlo siamo capitati il giorno dell'infiorata.
Bellissima.
E non solo, siamo capitati alla mattina presto, alle 8 forse, 8 e mezza, quando ancora non c'era nessuno. Pensa che nel parcheggio dei pullman eravamo gli unici. Quando siamo andati a riprendere il pullman, ce ne sarà stata una sessantina, per dire... Quindi l'abbiamo percorsa questa infiorata avanti e indietro liberamente, mentre dopo si doveva stare di qui per salire, di là per scendere. È stata un'esperienza bellissima, bellissima.
Il centro storico di Noto non è grande, è piccolo, quindi lo si fa a piedi tranquillamente, però ci sono dei bellissimi palazzi, chiese, delle terrazze panoramiche da cui si gode una vista meravigliosa.
No, è una città molto raffinata.
C'è il teatro, che è chiamata La Scala di Milano in miniatura, molto bella. E quindi veramente, come dicevo,
vale
specialmente al tramonto
vale assolutamente la pena.
Sì, è un'atmosfera magica. Non so se
dimmi tu, ma dipende da che cosa.
Poco, c'è Marzamemi.
Ecco,
Marzamemi, che è un deliziosissimo borgo marinaro. E c'è la famosa tonnara lì, che prima era invece un laboratorio, un magazzino dove lavoravano il pesce e dove ricoveravano anche le barche. Però è bellissimo perché ci sono tutte le casette bianche e azzurre.
Che bello.
Particolare. Ci devi andare, ti devi rilassare, devi star lì, passare delle ore tranquille. C'è il mare, bello.
E quindi così abbiamo anche la parte centrale, molto velocemente, sarete stanchi io penso, perché abbiamo fatto fare un giro che non è da tutti fare questi tour. Comunque, cari ascoltatori, il tempo purtroppo è finito. Abbiamo ancora la parte orientale che chissà, prima o poi. Grazie Luisa, sei stata veramente esaustiva, proprio brava. E a tutti voi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti Blu. Da Ilia Ciocca, Franco e Luisa, grazie, grazie.
Ciao, ciao.
Alla prossima.
Cacciavite in mano, fa miracoli. Ti regolerebbe il minimo, alzandolo un po', e non picchieresti in testa, così forte no. E potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare.